Modem.
Erano i primi di settembre e l'Australia ha iniziato a bruciare.
Sicuramente ci sono varie concause per questi incendi.
La situazione peggiore ha interessato lo stato della capitale, il Nuovo Galles del Sud.
I numeri fanno paura.
L'anno più caldo da quando abbiamo dati disponibili.
Le fiamme del caldo intenso hanno creato un disastro ecologico
che ha ridotto in cenere un'area di 10 milioni di ettari, un terzo dell'Italia.
Questa volta gli incendi sono stati così violenti che si sono estesi ad altri ecosistemi più umidi. Un vero inferno.
28 le vittime, 2000 le case distrutte.
Quanti animali sono morti e continuano a morire bruciati vivi?
Una smisurata tragedia ambientale.
Più di mezzo miliardo di animali uccisi.
E alla fine è arrivata anche la grandine. Qui siamo a Canberra.
Un sollievo dopo mesi di incendi.
Miracolo, salutato con entusiasmo dai locali.
Chiaramente il fatto di avere piogge localizzate per assurdo può creare ulteriori problemi.
La cenere degli incendi sta inquinando i bacini.
Oggi brucia l'Australia, ma domani potrebbe accadere a noi.
La copertina realizzata da Renato Minoli ce l'ha fatto capire. Il nostro tema odierno sono gli incendi in Australia. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Paolo Dell'Oca alla regia del programma, Mauro Benzoni alla regia tecnica, Franco Cristini al microfono. Cambiamento climatico, sostenibilità economica, un pianeta da gestire, qualcuno dice da salvare, forse da salvare o da gestire. C'è anche e soprattutto una civiltà, se ne discute da oggi al World Economic Forum di Davos, sul tema, con un accento sulla responsabilizzazione dei politici e sulla giustizia climatica. Ci porta anche la marcia di 3 giorni che alcune centinaia di ambientalisti chiudono oggi a Clusters, tappa d'arrivo con il messaggio della necessità di tutelare il clima e di ricercare una giustizia climatica. Tra di loro c'è la giovane attivista Greta Thunberg, che proprio oggi interverrà al forum. Per noi un'occasione, come detto, per puntare i riflettori sull'episodio d'attualità che da ormai diverse settimane, forse più di ogni altro, ci fa riflettere su quello che sta succedendo al clima e al pianeta. Gli incendi dunque in Australia, iniziati lo scorso settembre, da lì mai domati, confrontano diverse regioni del paese. È una situazione considerata eccezionale. Diamo alcune cifre, ricordiamole, le abbiamo sentite nella copertina: oltre 10 milioni di ettari bruciati, una superficie grande quanto più di 2 volte la Svizzera, 28 morti, 2000 abitazioni distrutte, 100.000 sfollati, 350 milioni di tonnellate di CO2 rilasciate nell'atmosfera, un numero ancora tutto da comprendere di animali uccisi, feriti o comunque coinvolti, un patrimonio naturale, botanico, faunistico fortemente danneggiato e particolarmente prezioso, anche perché a volte unico l'Australia, poi forse parleremo un po' anche di questo, è un'isola e contiene diverse specie che si trovano solo lì. Dietro questi incendi ci sono particolarità meteorologiche proprie di quest'anno, sulle quali nelle scorse settimane si è già detto molto, il dipolo dell'Oceano Indiano, noi non ci torneremo, ma c'è anche il contesto generale del riscaldamento globale che nelle zone colpite ha portato a una siccità estrema negli ultimi 2 anni, creando i presupposti appunto per le devastazioni alle quali stiamo assistendo. Allora, quale la situazione oggi in Australia, quali le prospettive, quali riflessioni possiamo trarne, è quello di cui vorremmo parlare in questa mezz'ora con i nostri ospiti. Iniziamo da Loretta Dal Pozzo, inviata RSI in Australia in questi giorni. Loretta, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, anzi per te potrei dire buonasera. Dici, allora, tu sei in Australia, l'ho detto, da alcuni giorni. Raccontaci alcune delle immagini con cui ti sei confrontata, che cosa hai visto, che cosa ti ha particolarmente colpito.
Sì, allora lasciatemi dire innanzitutto che la frase che ho sentito maggiormente in questi giorni tra la gente che abbiamo incontrato, abbiamo intervistato, è stata senza precedenti, come avete detto voi, una situazione eccezionale, unprecedented, parlando proprio dell'intensità, della durata e della ferocia degli incendi, e questo anche per una popolazione che è abituata a vivere con i roghi e con le condizioni meteorologiche estreme. In quanto ad immagini che porto a casa, sono davvero tanto, è sempre sempre molto triste vedere la distruzione, le case in macerie, le cittadine semi abbandonate, ma come detto anche in altre occasioni, a colpirmi maggiormente sono state forse le foreste senza vita, le foreste assolutamente carbonizzate, perché ne abbiamo viste davvero tante, abbiamo visto centinaia e centinaia di chilometri lungo il nostro viaggio, soprattutto nel Nuovo Galles del Sud, foreste in cui praticamente c'era un silenzio surreale, assordante, proprio perché non si sentiva un uccello, non si sentiva una cicala, qualcosa che permette di realizzare proprio la totale mancanza di vita. Devo dire che dopo la pioggia in alcune parti si cominciano a vedere dei fili d'erba farsi spazio tra la devastazione, quindi c'è qualche segno di speranza.
Loretta, hai parlato di piogge, appunto, lo sappiamo, da alcuni giorni sono ritornate, però sappiamo anche che lì siamo solo più o meno a metà estate. Possiamo dire che il peggio è oramai lasciato dietro o che la situazione resta estremamente allarmante?
Sì, credo che ci sia molta cautela, proprio perché, come dicevi, siamo soltanto all'inizio dell'estate, di solito è proprio a gennaio che cominciano gli incendi. Quando si parla degli incendi, la gente parla del mostro addormentato, cioè che si può risvegliare in qualsiasi momento, anche dove è stato domato. Infatti la pioggia comunque non è riuscita a spegnere tutti gli incendi. Sembra impossibile parlare ancora di incendi dopo tanti mesi, soprattutto dopo aver visto le immagini di strade inondate, di tempeste di ghiaccio, eppure è ancora così. Il peggio sembra passato adesso, ma l'allarme rimane, ci sono ancora una sessantina di incendi in due stati.
Che cosa dire del sentimento popolare? Cosa dice la gente? Tu hai detto, ha parlato molto dell'eccezionalità, parla anche di preoccupazione, parla anche, che so, di una rabbia nei confronti di una politica, quella australiana, di cui anche abbiamo sentito dire più volte che è condotta da un premier sostanzialmente negazionista nei confronti del problema del cambiamento climatico.
Sì, certo, credo che sia un momento di profonda introspezione e riflessione in Australia. C'è chi ha paragonato gli eventi degli ultimi mesi all'11 settembre, c'è chi ha chiamato gli incendi il Sandy Hook australiano, facendo riferimento al massacro di una scuola elementare americana nel 2012. Cioè è un momento che sicuramente scuote le coscienze, che spesso porta dei cambiamenti radicali nelle priorità e nella politica, quando i cittadini non possono respirare, non possono dormire o non possono tornare nelle proprie case, c'è la speranza che il governo si decida a cambiare, ad ascoltare. E il primo ministro, un negazionista come avete detto, è stato costretto a parlare dei cambiamenti climatici. Sicuramente c'è molta rabbia nei confronti di Scott Morrison, che a Natale, forse alcuni di voi lo ricordano, nel mezzo della crisi se n'è andato in vacanza alle Hawaii. C'è rabbia perché per decenni gli scienziati e gli accademici hanno avvertito che tutto questo sarebbe successo e sta succedendo esattamente nel momento e nel modo previsto. Ma c'è anche preoccupazione che quanto visto quest'estate, l'estate australiana, sia la nuova normalità. Le foreste, gli animali, la vita all'aperto sono parte dell'identità australiana, quindi è come se uno stile di vita, un modo di vivere fosse in un certo senso messo in discussione.
Sì. Loretta, ancora una parola per chiudere sull'impatto economico di quello che sta succedendo. Immagino che ci siano settori come il turismo, l'agricoltura, che risentono fortemente di questi incendi. Che cosa possiamo dirne?
Sì, il governo federale ha annunciato proprio due giorni fa di aver stanziato 76 milioni di dollari australiani per rilanciare il settore turistico, da cui dipendono ben 924 mila impieghi. E come detto, l'emergenza non è ancora del tutto rientrata. Per ora si parla di costi che si aggirano attorno ai 3,5 miliardi di franchi, ma continuano a salire. Pensiamo ai costi medici, pensiamo alle assicurazioni, alla ricostruzione, appunto a ristoranti e alberghi vuoti. Ne abbiamo visti anche tanto lungo la costa, che adesso dovrebbe essere piena di turisti, ma non è il caso.
Grazie Loretta Dal Pozzo per questo tuo intervento, ti lasciamo al tuo lavoro. Io saluto il professor Maurizio Rossetto, è botanico, ecologo evoluzionista, è ricercatore presso il Royal Botanic Garden di Sydney ed è professore onorario alla University of Queensland. Buongiorno Maurizio Rossetto.
Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori.
Ecco, l'abbiamo diretta da Sydney. Vogliamo magari cominciare con una parola sull'eccezionalità di questo evento, di cui abbiamo sentito dire che è una delle parole sulla bocca di tutti in Australia.
Sì, senza dubbio è una sensazione senza precedenti, è una sensazione estenuante pure, che sembra mai finire. Sì, adesso è arrivata un po' la pioggia da un po' di giorni, ma come diceva Loretta prima, ancora ci sono molti incendi che non sono spenti. La taglia, l'area che ha bruciato, che è andata a fuoco, è veramente incredibile. Questa forse dal punto di vista nostro, dal punto di vista ecologico, è la più grande incognita, quello che proprio non sappiamo come andrà a finire, perché sì, gli incendi sono comuni in Australia, ma mai un'area così. E allora ci troviamo in una situazione in cui intere specie hanno bruciato e ancora non lo sappiamo, ancora non abbiamo avuto l'opportunità di andare a vedere cosa è successo esattamente.
Sì, quindi una grande incognita, in una vegetazione comunque, ed è stato detto più volte, che è fatta, si è costruita anche per convivere con gli incendi, anche a volte in certi casi per trarre addirittura profitto dagli incendi. Però ecco, anche in questo contesto ci troviamo di fronte da qualche parte a un eccesso, a qualcosa che quest'anno ci sta dicendo qui è troppo. Professore.
Senza dubbio, la vegetazione, soprattutto le foreste di eucalipti, sono diciamo adattate al fuoco e come appena detto hanno bisogno del fuoco, tante piante hanno bisogno del fuoco per germinare, perché i semi germinano. Però tutto ciò dipende pure da quello che seguirà. Ci deve essere fuoco, deve essere in un'area, non deve essere troppo intenso, il calore non deve essere troppo intenso, e poi ci deve essere la pioggia, le condizioni devono diventare favorevoli per la vegetazione, perché la vegetazione si possa riprendere. Come detto nel primo intervento, già in alcune aree si vedono i primi germogli, soprattutto dopo la pioggia. Però è ancora molto presto per capire. E poi ci sono pure la cosa più preoccupante, soprattutto che interessa particolarmente il lavoro che il mio gruppo fa, è che noi lavoriamo molto nelle foreste pluviali, nelle foreste tropicali e subtropicali verso il nord del New South Wales. Mm-hmm. E lì fuoco non era, incendi non c'erano mai stati. La ragione per cui la biodiversità è così alta in quelle regioni è perché non ci sono mai stati fuochi. E allora adesso stiamo cercando di capire quanto ha bruciato, se ci sono tante specie rare con cui lavoravamo, per le quali rimanevano 100-200 individui. Bisogna vedere quanto sono bruciate e che cosa rimane.
Sì, poi magari ne diremo qualcosa. Lei appunto ha detto, voi lavorate soprattutto in queste foreste pluviali che finora erano state risparmiate dal fuoco, qui invece non è accaduto, e questo ci ricorda appunto il contesto climatico nel quale ci troviamo, l'estrema siccità di questi ultimi anni in Australia.
Infatti, a dire il vero, leggevo proprio ieri che più o meno questi due anni sono stati più o meno le condizioni che ci si aspettava per il 2050, dunque 2 gradi e 2 mi sembra più della media, e la siccità come quella che ci si aspettava arrivasse nel 2050. Dunque pure noi, che certo non abbiamo nessun dubbio sul cambiamento climatico, siamo un po' sorpresi
da quello che sta succedendo,
quello che sta succedendo adesso,
sì, come se la natura andasse magari più in fretta di quanto l'uomo avesse immaginato con le sue conoscenze. Io saluto anche Marco Conedera, ingegnere forestale, esperto oltre che di boschi anche di incendi boschivi, è responsabile della sede di Bellinzona dell'Istituto Federale di Ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio. Ingegner Conedera, buongiorno.
Buongiorno.
Una prima domanda: che cosa ci deve, che cosa ci può insegnare la situazione con cui si sta confrontando l'Australia?
Ma è una situazione eccezionale che deve essere vista nel contesto di eccezionalità che ci accompagna da qualche estate. Ricordiamo che abbiamo parlato di Alaska, abbiamo parlato di Siberia, di Scandinavia nell'estate scorsa. Anche in Europa si è parlato di Portogallo con morti, di Grecia con morti. Sono situazioni che quando si ripetono poi diventano una regola statistica e quindi comincia veramente a farsi avanti l'effetto del cambiamento climatico, con degli estremi non solo sempre più frequenti ma anche sempre più eccezionali.
Prima mi chiedevo in sostanza, la natura sta andando più in fretta di quanto non abbia immaginato l'uomo, di quanto anche non sappia fare l'uomo, per esempio nelle sue opere di prevenzione, di contenimento di questi fenomeni. Che cosa possiamo rispondere?
È questo che ci rende un po' impotenti, nel senso che, come già stato detto, l'incendio fa parte dei sistemi naturali, ha un suo ruolo ecologico per togliere biomassa, per far ripartire l'evoluzione di un sistema da zero, toglie anche delle malattie, toglie anche delle spore. Quindi di per sé l'incendio non è un problema, diventa un problema quando le sue conseguenze in estensione e in intensità diventano ingestibili e vanno a collidere con gli interessi diretti dell'uomo. Se pensiamo a 2000 case distrutte, a degli sfollati, a dei morti, è normale che poi diventa un problema di pianificazione e di gestione. E se questo evento è così fuori dalla norma, è anche difficile poter prevederlo, e quindi, visto che la pianificazione è un'attività continua e a lungo respiro, arrivare pronti quando tutto cambia in maniera così estrema.
Mm-hmm. Una parola magari sull'incendio, che fa parte anche dell'andare avanti della natura. È qualcosa, Conedera, che interessa anche i nostri boschi. Si dice c'è una vegetazione in Australia o anche in California che è abituata a vivere con gli incendi, che si è costruita anche per vivere con gli incendi, ma questo succede anche da noi.
Sì, tra l'altro anche da noi abbiamo degli incendi totalmente naturali, nel senso che anche la fonte di innesco, che è il fulmine, è naturale. Sono degli incendi estivi che avvengono di solito in montagna assieme o durante dei temporali, e questo ci fa capire che anche da noi questo fenomeno fa parte del ciclo naturale. Tra l'altro, proprio sugli incendi da fulmine in estate vediamo che quando le siccità sono pronunciate questo tipo di fenomeno aumenta, quindi abbiamo anche da noi, fatte le dovute proporzioni, degli effetti che ci richiamano questi cambiamenti delle stagioni e soprattutto delle condizioni estreme.
Mm-hmm. Professor Rossetto, lei lo ha detto, è ancora presto per immaginare quanto la natura saprà ricostruirsi, quale la sua resilienza, che cosa succederà nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Va anche detto che per ora siamo lontani alla peggiore situazione, alla peggiore estate che l'Australia abbia vissuto, quella, ho letto, del 74-75, dunque 1974-1975, quando bruciarono oltre 100 milioni di ettari di bosco in Australia. Si era pari al 14% dell'intero territorio nazionale, oggi siamo attorno a un 2%. Detto questo, che cosa possiamo immaginare delle zone colpite? C'è chi inizia a pensare che addirittura addirittura il paesaggio australiano possa cambiare, che insomma, che dove c'erano foreste ci sarà qualcos'altro, anche perché la resilienza della natura chiede tempo, e se il cambiamento climatico porta a un'intensificazione degli incendi, non dà il tempo alla natura per ricomporsi.
Esatto, il problema è quello, come diceva il primo intervento, non è che un incendio unico possa creare un cambiamento ecologico o di vegetazione, ma il problema è la ripetizione di questi incendi. E già alcune delle aree che sono bruciate in Victoria, per esempio, al sud, erano andate in fiamme l'anno scorso, dunque Là già si parla di problemi, creerà dei problemi ben diversi, perché quando le piante sono appena rigermogliate, o le sementi sono germinate e vengono bruciate, poi è difficile che si riprendano. Dunque bisognerà vedere come questa intensità, si parlava prima di nuova normalità, forse invece una normalità è un ottimismo, le cose possono pure peggiorare. Dunque bisognerà vedere come aumenterà questa frequenza. Sicuramente, per tornare alle foreste pluviali, se non si interviene abbastanza rapidamente, i rischi di cambiamento sono molto più alti là, perché questo è già successo in altre è successo prima in altre località, dove una volta che brucia la foresta pluviale gli eucalipti prendono piede, e allora si sbilancia la situazione, aumentano i fuochi e piano piano la foresta pluviale diminuisce. Dunque il rischio c'è, bisognerà vedere come cosa succede nei prossimi anni. Ecco.
Sì, e come si interviene in queste situazioni? L'uomo può fare qualcosa o può semplicemente stare ad osservare e a sperare che le cose si ricompongano?
Ma qualcosa si può fare, ma bisogna tornare all'area di cui parliamo, è talmente estesa che ovviamente le operazioni, le attività saranno limitate a zone ben specifiche. Ancora non c'è stata la possibilità, l'opportunità di prendere queste decisioni e di vedere che cosa è successo esattamente, come dicevo prima.
Marco Conedera, una parola su questo aspetto, sulle possibilità di intervento dell'uomo, sia a livello di prevenzione che a livello, se si vuole, di cura di quello che è successo.
Aggiungerei il concetto della conoscenza, essendo fenomeni nuovi nell'ampiezza e nell'intensità. Non sono conosciuti se non a livello teorico cosa potrebbe succedere. Io sono abbastanza ottimista per quanto riguarda il recupero della natura, potrebbe essere che siano totalmente nuovi ecosistemi, nuovi equilibri. Comunque la natura per definizione non avrebbe problemi a recuperare. Un altro conto è riuscire a pianificare il tutto e anticipare nuovi problemi. E qui bisogna, secondo me, concentrarci in quella che tecnicamente viene definita l'interfaccia tra la fascia urbana e la fascia forestale, o diciamo dove c'è combustibile. Una gestione di questa interfaccia, che è un argomento molto sentito in tutte le zone soggette a incendi, si parte dalla California, si va in Australia, ma anche nel Mediterraneo nostro, nel sud della Francia, in Italia, in Grecia, in Portogallo, sono quelle condizioni dove la vegetazione entra a contatto con le abitazioni e si ammorzano proprio, che ti portano al fuoco, dove l'uomo poi subisce dei danni enormi, sia nelle cose ma anche nelle vite umane. Ecco, qui ci vogliono nuovi paradigmi e una volontà politica che ovviamente, finché c'è negazionismo, non potrà essere implementata.
D'accordo, io saluto anche Piero Genovesi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei gli ascoltatori.
Piero Genovesi, zoologo, esperto di protezione delle specie, responsabile dell'area di conservazione e gestione della fauna presso l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in Italia, membro di comitato anche dell'IUCN, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Piero Genovesi, parliamo un po' della fauna. Negli scorsi giorni abbiamo sentito numeri estremamente preoccupanti sugli animali potenzialmente morti, si è parlato anche di oltre 1 miliardo di animali coinvolti da questi incendi, senza contare gli invertebrati e altri animali come i pipistrelli. Sono stime, sono numeri statistici che immagino vadano presi con le pinze. C'è chi anche ha precisato che si riferiscono non necessariamente agli animali uccisi, ma comunque a quelli coinvolti, a quelli che occupavano potenzialmente le zone colpite. Che cosa possiamo dire di quello che stanno subendo gli animali in Australia?
Ma l'impatto, come hanno già detto i colleghi, per quanto riguarda gli ambienti forestali, le piante, ci vorranno mesi o anni di studio per capire meglio gli impatti che ci sono stati e quelli che si realizzeranno nel prossimo futuro, perché gli effetti della distruzione degli habitat per le specie, anche per le specie animali, li potremo vedere solo nel tempo. Quindi una delle prime priorità è partire immediatamente con dei progetti di monitoraggio che permettano poi di mirare meglio le azioni di recupero. Quello che sappiamo è che l'Australia è un continente estremamente vulnerabile, è l'area del mondo più colpita con i tassi di estinzione più alti tra quelli conosciuti, ha un tasso di endemismi, cioè di specie presenti solamente in quel paese, che è altissimo, oltre l'80% delle specie, il 90% per alcuni gruppi come gli anfibi, sono specie endemiche che vivono solo lì, quindi quelle che vanno perse per sempre in tutto il mondo. E i numeri che sono girati, che sono stati estrapolati dal professor Dickman, sono numeri, diciamo, soprattutto sono un grido d'allarme, sono calcolati tenendo conto delle densità note di alcune specie presenti nelle aree bruciate. Non è detto, come ha detto giustamente lei, che siano tutti morti gli animali colpiti, ma è anche un numero che probabilmente è una forte sottostima, perché si riferisce esclusivamente a 3 gruppi, a mammiferi, a uccelli e a rettili, quindi non tiene conto di tutti gli altri gruppi animali, compresi gli invertebrati, che sono colpiti dagli incendi. È molto probabile che, al di là del numero che appunto ci aiuta solamente a capire che è un fenomeno di dimensioni veramente spaventose, quello che sta emergendo è che moltissime specie, almeno 100 specie, ma probabilmente capiremo meglio solo con il tempo, hanno probabilmente un fortissimo rischio di estinzione a causa di questi incendi. Faccio solo qualche esempio per spiegare perché la preoccupazione credo sia fondata. Abbiamo visto tutti le immagini di Kangaroo Island, l'isola completamente devastata dagli incendi, che ha colpito anche appunto le case, gli abitanti che vivevano in quel posto. C'è una specie endemica di marsupiale, il Dunnart, che vive solamente in quell'isola. Non si sa se ne siano sopravvissuti, ma comunque l'ambiente in cui viveva questo mammifero è completamente perso, devastato. È un piccolo marsupiale grande come un topolino. Ci sono almeno 50 specie di animali e di piante che hanno avuto oltre l'80% del loro areale di presenza devastato dagli ambienti. In questi casi l'Australia ospita molti marsupiali che vivono esclusivamente su alberi, quindi per esempio c'è molta preoccupazione per un marsupiale, una specie di possum che si lancia di albero in albero, quindi che ha un comportamento chiamato anche l'aliante, perché si vive proprio in questo modo, e che ha bisogno di alberi di grandi dimensioni per sopravvivere. L'area in cui vive questo animale è stato completamente devastato dagli incendi. Oppure proprio vicino Sydney, nella zona delle Blue Mountains, un'area, un parco nazionale bellissimo, c'è una specie di uccello, il succiamiele, che vive esclusivamente lì e che non si sa quale sia l'effetto, ma si teme moltissimo perché il 95% del suo areale era già stato perso in passato e ora tutta l'area è interessata dagli incendi. Tenete conto, ne sopravvivevano, per quanto noto, circa 300-400 animali. Quindi, diciamo, questi sono solo alcuni esempi per spiegare che la preoccupazione, a mio parere, è realmente fondata, ma ci vorranno poi mesi o anni di studio per capire meglio cosa è successo.
Sì, Maurizio Rossetto, abbiamo sentito della preoccupazione per le specie endemiche, per le specie rare, per quanto concerne la fauna. Lei ha già accennato, ma può dirci qualcosa di più su quello che invece interessa la realtà botanica, che anche lì, sappiamo, è ricca di specie endemiche rare in Australia.
Certo, sì, la situazione è simile. D'altronde noi lavoriamo molto con le specie rare, soprattutto qui nell'area di Sydney, e abbiamo situazioni in cui non sappiamo ancora se restano piante che non sono bruciate, primo, ma addirittura abbiamo un paio di casi in cui avevamo appena concluso della reintroduzione delle specie e sappiamo che pure quelle aree in cui abbiamo reintrodotto le specie sono andate a fuoco. Dunque sì, è esattamente la stessa situazione che per gli animali. Il monitoraggio ci dirà a che punto siamo, ma il timore di aver perso specie è reale.
Ok, al telefono sempre da Sydney abbiamo anche Valentina Mella, è ricercatrice presso l'Università di Sydney nel campo del comportamento e della conservazione degli animali. Si occupa in particolare di koala, specie della quale abbiamo sentito pure molto parlare in questi giorni, nelle scorse settimane. Valentina Mella, che cosa possiamo dire oggi a proposito dei koala? Sappiamo, si parla di 8.000 koala forse morti, molti feriti, sappiamo anche che la popolazione non è in pericolo, ma che cosa significa per voi, per loro, questi incendi?
Ma allora, il problema qui è che sappiamo che ci sono tantissimi animali che sono stati uccisi dal fuoco. I koala che sono sopravvissuti a questi incendi devono tornare ad un certo punto nell'habitat da cui sono stati prelevati, e purtroppo la nostra preoccupazione più grande in questo momento è che l'estensione di questi incendi è stata talmente grande che molti di questi animali non saranno in grado di rientrare nell'habitat da cui sono stati prelevati, e quindi non solo l'habitat è andato distrutto, ma anche loro vivono sulle piante, fanno tutto sulle piante, si alimentano sulle piante, il cibo non c'è, e quindi come facciamo? È una tragedia. I koala sono animali molto territoriali, non sono animali che in cui la reintroduzione è stata particolarmente positiva nelle zone del New South Wales. In Victoria invece è stata molto positiva, tanto che ce n'erano addirittura troppi. Ma il problema che abbiamo noi in New South Wales è che queste popolazioni che sono state colpite maggiormente dagli incendi sono popolazioni anche che a livello genetico sono molto molto di valore per la conservazione, e adesso ci troviamo nella situazione in cui non sappiamo dove reintrodurli perché l'habitat è stato distrutto, non c'è più da mangiare, e non sono animali a cui si può dare qualcos'altro. Loro mangiano una cosa, le foglie soprattutto delle piante di eucalipto, e quindi sono situazioni davvero drammatiche e solo il tempo ci potrà dire davvero.
Ecco, ma avete già in mente delle strategie o semplicemente osservate, aiutate gli animali che ritrovate e basta?
In questo momento siamo ancora in modalità di emergenza. Il pericolo comunque non è passato, l'estate non è finita e qui le cose cambiano davvero da un giorno all'altro. Siamo proprio in modalità di emergenza, nel senso che in questo momento ci stiamo occupando di portare acqua in zone che sono state devastate dagli incendi e di valutare se ci sono ancora individui che sono sopravvissuti, che possiamo prelevare e mantenere in
cattività fino a quando non si riesce a fare davvero una stima dei danni a livello delle piante. Sappiamo che alcune piante hanno anche la capacità di rigenerarsi molto velocemente, ma dipende da quanto sono state bruciate, perché qui si parla di intere foreste completamente distrutte e non sopravvive niente a questi tipi di incendi.
Sì, grazie Valentina Mella per questa testimonianza. Piero Genovesi, una parola conclusiva a quello che ci ha detto Valentina Mella mi fa pensare soprattutto due cose. Uno è che la minaccia per gli animali non sono solo gli incendi, ma poi c'è anche la perdita del loro habitat, e questo significa mancanza di cibo, mancanza di protezione, eccetera eccetera, e quindi potenzialmente altre morti, altre minacce. E poi l'altra considerazione che fa da sfondo un po' a tutta questa nostra discussione è che questi incendi in Australia ci rendono ancora più attenti a un tema di cui a volte ci capita di parlare, quello della minaccia in generale alla biodiversità.
Ma certo, diciamo, è chiaro che adesso l'attenzione, io vedo anche sui media, è molto legata a salvare gli esemplari colpiti dagli incendi, ma è necessario investire molto di più in politiche, in finanziamenti, nella tutela generale dell'ambiente. Questo è l'anno della biodiversità. A ottobre si terrà il summit delle Nazioni Unite sulla biodiversità. Dobbiamo moltiplicare gli sforzi per proteggere le aree naturali, gli ecosistemi naturali, le specie colpite dalla distruzione degli habitat, dagli sfruttamenti minerari. L'Australia è il primo esportatore al mondo di carbone. Bisogna rivedere i nostri modelli, proteggere di più la biodiversità, perché questo episodio dimostra come la biodiversità sia in fortissima crisi, e questo mette in pericolo anche la nostra vita. Quindi è ovviamente in queste fasi di emergenza è necessario cercare di porre rimedio all'episodio singolo, ma occorre rivedere le politiche di tutela, perché questo è essenziale per i prossimi decenni, ed è siamo in una fase di crisi che tutti gli scienziati confermano colpire tutto il mondo.
D'accordo, io direi di chiudere con queste considerazioni. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. A tutti, buona giornata.